Regina degli Apostoli, prega per noi. Benvenuti e benvenute nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per l'odierno incontro dei Sabati Mariani e un cordiale saluto anche a chi si pone in ascolto attraverso Radio Mater. È l'ottavo dei Sabati Mariani dedicati alle figure sacerdotali mariane, ieri e oggi. Tiene oggi la lezione Monsignor Juan Esquerda Bifet, per tanti anni professore di missiologia all'Università Urbaniana e di mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Monsignor Esquerda è il padre spirituale di innumerevoli sacerdoti, suore laici, sparsi nel mondo per annunciare il Vangelo. Li ha più volte visitati in ogni continente, ne ha diretto la vita qui a Roma e li ha visitati per sostenerli nel loro impegno missionario. Ha scritto molto sui temi, soprattutto missionari e spirituali, e sulla Vergine Maria, che tanto ama, sia con articoli, conferenze e libri, con profondità di pensiero, con semplicità di stile, specialmente nel settore missionario e spirituale. Non è l'uomo complicato, è l'uomo della chiarezza trasparente, della semplicità vera. Presso il nostro Centro di Cultura Mariana ha voluto editare alcune sue opere che ricordo con piacere: Spiritualità Mariana della Chiesa, esposizione sistematica che nell'ultimo convegno mariano di fine d'anno abbiamo donato a tutti coloro che hanno partecipato e questa sera metteremo volentieri a disposizione di chiunque lo voglia di voi. Splendida, breve esposizione sistematica della spiritualità mariana della Chiesa, articolata in punti distinti e in profonda esposizione. Secondo, Giovanni Paolo II, pellegrino in Santa Maria Maggiore, la Stazio Mariana di Papa Giovanni Paolo II, dove ha raccolto le omelie che Papa Giovanni Paolo II ha tenuto a Santa Maria Maggiore, specialmente e soprattutto in occasione dell'Immacolata Concezione. Terzo, Maria Memoria della Chiesa nel cammino missionario del terzo millennio e Maria nel cammino missionario della Chiesa alle sfide del terzo millennio. Ha fatto anche per il suo cinquantesimo un breve opuscolo semplice, lineare e profondo. Il tema che oggi svolge è il sacerdozio e Maria in San Giovanni d'Avila. Mi diceva la suora che era accanto a me, chi è costui? Insigne figura di sacerdote e di teologo che oggi siamo felici di conoscere. Grazie, Monsignore, per l'amicizia e per la fraterna costante presenza. Noi daremo adesso, se c'è stato un disguido mio nella preparazione, ma daremo tutto lo schema in quattro fogli che Monsignore ha voluto dare in modo che ciascuno sia edotto e possa con competenza approfondire non soltanto la figura di San Giovanni d'Avila, quanto e soprattutto la sua teologia mariana. Grazie, Monsignore, a lei la parola.
Grazie, padre hermano, buon amico, sacerdote da tanti anni. Sono contento di avere questa conferenza qui come tanti anni fa. E questa volta è su una figura che forse non è tanto conosciuta, però conviene conoscerla, è molto bella. Si chiama San Giovanni d'Avila. Forse non suona tanto a chi non ha letto la storia del 1500, perché in quell'epoca qui a Roma c'era San Filippo Neri, tutti conosciamo. C'era Sant'Ignazio e Sant'Ignazio era in collegamento con questo santo spagnolo, si trovava in Spagna, sud della Spagna, e ci sono delle lettere tra Sant'Ignazio di Loyola, che si trovava a Roma, qui accanto a noi c'era il famoso collegio romano che dopo è diventata l'Università Gregoriana. Quindi questo santo di cui parlerò è di quell'epoca, in Spagna, però contemporaneo con San Filippo Neri, Sant'Ignazio di Loyola, San Carlo Borromeo, San Pio V, se parliamo dei santi che si trovavano qui in Italia, tanti, no? E in Spagna c'era Santa Teresa. Santa Teresa ha scritto a San Giovanni d'Avila, San Giovanni d'Avila gli ha risposto. Questo santo è il primo che ha provato la dottrina di Santa Teresa d'Avila. Nessuno voleva provarla, avevano paura. E questo è stato il primo che ha dato il nulla osta, però stava già morendo, già alla fine della vita. Di quell'epoca è San Giovanni della Croce, ma anche San Giovanni di Dio. Come sappiamo, qui a Roma c'è l'isola Tiberina, lì si trovano i fratelli di San Giovanni di Dio, fate bene fratelli, fondati da San Giovanni di Dio, convertito e diretto spiritualmente da San Giovanni d'Avila. Dunque è un personaggio che ci interessa molto, vediamo, poi io lo presenterò, prima farò un riassunto della sua vita per dire le due coordinate, no? Dove, quando. Allora lui si trovava in Spagna, però in quell'epoca di Sant'Ignazio, di San Filippo Neri, di Santa Teresa d'Avila, di San Giovanni della Croce, di anche San Giovanni di Rivera in Spagna, Santo Turibio di Mogrovejo in America Latina, San Francesco Saverio, di quell'epoca, eh? E farò un riassunto della vita per capire, e dopo passeremo al suo aspetto sacerdotale mariano, come presenta Maria associata a Gesù, sacerdote, sin dal grembo di Maria Gesù è sacerdote. E quale affetto materno a Maria riguardo i sacerdoti? Quindi Maria riguardo Gesù sacerdote e Maria riguardo i sacerdoti. Naturalmente, se si dice sacerdote non si esclude tutto il popolo di Dio, tutti siamo lì inseriti, E finalmente presenterò la dottrina di questo santo sulla contemplazione di Maria. Dunque sarà il tema mariano, però in rapporto al sacerdozio di Cristo, al nostro sacerdozio ministeriale, sacerdozio di tutta la Chiesa. Però vediamo prima di inquadrare questo santo così nelle due coordinate, sennò perdiamo un po' il tema. Ogni modo siamo ancora nell'anno del curato d'Ars. Se andate ad Ars, troverete lì la biblioteca del Santo Curato d'Ars. E ci sono le opere di questo santo tradotte al francese, perché in quell'epoca questo santo era conosciuto da tutta l'Europa, in tutte le lingue. Dopo si è perso un pochino la memoria. È nato in Spagna, la famiglia sembra che era discendente da ebrei, cristiani, molto buona. Quando lui studiava, ha studiato all'Università di Salamanca, famosa, però dopo ha lasciato, non era ancora seminarista. Dopo l'hanno inviato all'Università di Alcalá, che era famosa anche in quell'epoca, del cardinale Cisneros. E lì si è formato molto bene, una formazione solida, e quando è diventato sacerdote i suoi genitori erano già morti, però gli hanno lasciato una eredità, una miniera di argento, erano proprietari. Allora lui ha lasciato tutto per Gesù, ha dato tutto ai poveri. E subito dopo la prima messa, l'ordinazione sacerdotale, quindi è andato al sud della Spagna, a Siviglia, da dove andavano i battelli verso l'America. Tanti missionari, non soltanto militari o commercianti o politici, c'erano molti missionari. E lui ha voluto andare in Messico. E in quell'epoca era stato nominato il primo vescovo di Tlaxcala, lì in Messico, che si trovava in Spagna ancora, Allora lui è andato a parlare, sì, l'ho accettato, era già tutto preparato per andare come missionario in Messico. Questo era nel 1500 in più, no? Però allora ha predicato lì a Siviglia, l'arcivescovo l'ha ascoltato e lo ha trattenuto. Ha predicato così bene che ha detto no, questo non lo lascio scappare. Però forse anche era perché era discendente da ebrei, in quell'epoca non lasciavano andare gli ebrei in America, forse per questo, non sappiamo. Allora ha cominciato lì il suo ministero nel sud della Spagna, ha avuto tante difficoltà perché era un uomo molto ben formato, molto amico di tutti i religiosi, e lui era diocesano, però molti dei suoi discepoli sono diventati religiosi, molti discepoli anche religiosi, era un santo uomo. Però l'hanno accusato, e in quell'epoca, quando c'era un'accusazione, andava in Inquisizione, dato 2 anni in carcere. Lì ha aiutato molto quello. Ha scritto un trattato della vita spirituale chiamato Audi Filia, ascolta figlia. E ecco, lì troviamo già l'aspetto mariano, eh? È Maria che ascolta, e Maria è la figura della Chiesa, specialmente la persona consacrata che ascolta. Questo libro l'ha scritto per una persona consacrata che era diretta spiritualmente da lui. Dopo che l'hanno liberato, ecco, si è dedicato alla predicazione, alla catechesi, tanti anni, fino all'anno 69, 1569, quando è morto. E come ho detto, era in rapporto con Santa Teresa d'Avila, che ha approvato gli scritti, con San Giovanni della Croce, San Pietro d'Alcantara, francescano, San Giovanni di Rivera, il famoso arcivescovo di Valencia, che era diretto spirituale da lui, spiritualmente era sotto la direzione di San Giovanni d'Avila, e così in rapporto con Sant'Ignazio. E in quel momento, quando si celebrava il Concilio di Trento, e l'arcivescovo suo l'ha voluto portare a Trento, era già malato, non ha potuto, allora l'ha obbligato a scrivere. Ha scritto un libro, un memoriale si chiama, per il Concilio di Trento. È stato letto lì, nel Concilio, i padri hanno applauso, e lì ci sono tante cose per rinnovare la Chiesa. Ogni modo, lui è morto, come ho detto, l'anno 69, già dopo il Concilio di Trento, e sono tanti santi di quell'epoca e dopo che si sono ispirati a lui. Uno dei grandi discepoli era un grande domenicano, Fray Luigi di Granada, il quale è un grande scrittore. E molti scrittori gesuiti, domenicani, francescani, lo leggevano, perché ha scritto parecchio. Allora è un uomo che ha avuto un'influenza, un influsso molto grande in autori spirituali di quell'epoca fino alla nostra. Per esempio, nel 1800 qui a Roma c'era San Antonio Maria Claret, il quale qui a Roma aveva le opere di San Giovanni di Avila, e dice lui che è l'autore che le ha aiutato più a predicare, come predicare, perché ha lasciato tanti sermoni scritti, e come ho detto anche il curato d'Ars, molto posteriore, claro, ha avuto quest'opera di San Giovanni d'Avila. Però non dico tanto perché ci sono già tanti autori del passato che l'hanno conosciuto molto bene in quanto agli scritti. Stato canonizzato, beatificato dopo canonizzato, l'anno 1970, vedete che ha detto Paolo VI, io mi ricordo quando è stata la canonizzazione, Paolo VI dice nell'omelia della canonizzazione: non poté partecipare personalmente al Concilio Tridentino dovuto alla sua mancata salute, però è suo un memoriale molto noto col titolo di Reformazione dello Stato Ecclesiastico che l'arcivescovo di Granada, Pietro Guerrero, fece suo nel Concilio di Trento con gradimento di tutti i padri. Il Concilio di Trento ha preso delle decisioni che lui aveva tracciato da molto tempo prima, per esempio che tutti i vescovi dovevano avere un seminario per formare i preti, però già prima di questo c'era qui il seminario Collegio Romano, fatto da Sant'Ignazio di Loyola, è vero, però lui hai avuto un grande influsso in Trento, concretamente nel decreto sui seminari. Lui dice, il Papa, ricordo che ha scritto un catechismo in poesia, che si era tradotto in italiano, era molto conosciuto in quell'epoca. E semplicemente, no, questo il riassunto ancora, Paolo VI diceva, con occasione della canonizzazione, la figura di San Giovanni d'Avila sorge ancora oggi con accento profetico per indicare una traccia. Riuscì ad assimilare con spirito di Chiesa le nuove correnti umaniste, riuscì a reagire con visione molto chiara di fronte ai problemi dei sacerdoti, sperimentando il bisogno di purificarsi, di rinnovarsi, per ricominciare il cammino con nuove energie. Lui ha fondato dei seminari in Spagna, anche una università nel sud della Spagna. E quindi è un santo molto sacerdotale, molto apprezzato. È probabile che quest'anno o l'anno prossimo sia nominato dottore della Chiesa. È già tutto quasi preparato, eh? Quindi dobbiamo conoscere un pochino questo santo. Adesso veniamo propriamente alla dottrina mariana, perché era un santo molto mariano, però molto molto. E prima vediamo che dice su Gesù sacerdote, sin dal grembo di Maria. È molto importante questo. Non fa una teoria, perché non era un professore di università, era un predicatore. I suoi discepoli erano professori. Anzi, lui ha fondato una università, o almeno l'ha organizzata, nel sud della Spagna, no? Non era un professore, però hanno raccolto gli scritti, le predicazioni che faceva, e era tutto centrato nel mistero di Gesù, nel grembo di Maria, e poi morto in croce e risorto. E uno dei trattatelli più belli, si chiama il Trattato dell'Amore di Dio, molto piccolo, e precisamente descrive una cosa curiosa: i sentimenti di Gesù sin dal grembo di Maria. Direte una fantasia, no, è una realtà profonda. Allora Gesù nel grembo di Maria si offre al Padre per noi, è sacerdote, perché è Dio fatto uomo, salvatore, dà la vita per noi. E c'è come un dialogo col Padre nello Spirito Santo, e per poter amare tutta l'umanità. Allora Gesù manifesta i suoi sentimenti e Maria lo vive con semplicità. Il sì di Maria, il Magnificat di Maria, o dopo sarà Maria ai piedi della croce, o anche prima, che celebreremo questi giorni, che Maria offre Gesù nel Tempio e lo offre. Allora Maria in rapporto col Verbo del suo grembo, Dice Maria è madre del sole, il sole è Gesù, Madre è la Vergine di Dio, vero e uomo vero, Madre di Dio come uomo, in quanto alla nascita umana, Allora Gesù è sacerdote perché è mediatore, no? Vero Dio, vero uomo che offre la vita, sin dal grembo di Maria. E così come sapete la lettera agli Ebrei descrive precisamente i sentimenti di Gesù. Vengo per fare la tua volontà, mi offro in sacrificio. Allora Giovanni d'Avila prende questo, Allora si vede come Maria vive questa realtà, non con le idee, ma con una sintonia di vita, Il suo sì, il suo Magnificat, dopo tutta la sua vita. E così dice: vuoi onorare Maria? Chiama la madre di Dio, fatto uomo. Onorare Maria, Maria comunicò al Verbo di Dio poter diventare uomo, generandolo dal suo purissimo sangue. Ecco, allora il sangue di Gesù, che sarà il suo sacrificio, vuol dire la sua vita donata, è preso da Maria, è vero. Quindi quei 9 mesi del Verbo fatto uomo nel grembo di Maria sono mesi sacerdotali, Gesù sacerdote. E non è che Maria pensi, Maria lo vive con semplicità. E noi vogliamo onorare Maria, ricordiamo che Gesù è stato 9 mesi nel suo grembo come sacerdote, vittima, e dopo Maria arriverà fino ai piedi della croce, in piedi vuol dire offerendosi come vittima, con la vittima propriamente era Gesù. E così ancora, no? Cristo è sacerdote come mediatore, perfetto Dio, perfetto uomo, immolato per noi. Questa è la novità, perché il sacerdozio si trova in tutte le religioni, È una persona che offre a Dio preghiere o sacrifici a nome di tutta la comunità. Nel caso di Gesù non è un sacerdozio come Antico Testamento o come le altre religioni, no? È Dio fatto uomo che offre la propria vita e noi in Lui. Ma vuole Maria, e quindi il sangue che offre, sangue vuol dire vita in ebraico, La vita che offre l'ha presa da Maria, chiaro, sotto l'azione dello Spirito. E quindi noi siamo inseriti in questa grande realtà, il popolo sacerdotale e la Chiesa. Siamo nati come popolo sacerdotale nel seno di Maria, perché lì era Gesù, sacerdote, capo della Chiesa, nostro fratello, e Maria ha dato a Gesù quello che aveva, quindi il sangue, diciamo, no? Corpo e sangue di Gesù è preso dal grembo di Maria per opera dello Spirito Santo. Uno dei temi che usa questo santo, ispirato ai santi padri, perché leggeva molto i padri, i teologi del passato, e li cita continuamente, quasi tutti i padri, orientali e anche occidentali, usa il titolo precisamente di Sant'Ireneo, che chiama Maria Nuova Eva, sposa del Verbo, un titolo che è quasi sparito, anche se si può trovare nella patristica, perché dopo si è preferito chiamare Maria sposa dello Spirito Santo, sin dal tempo di San Francesco di Assisi, è vero, vuol dire che feconda dallo Spirito Santo, però sposa del Verbo vuol dire associata a Gesù, condivide la vita di Gesù, questo è sposa, perché sposa ha due significati: condividere la sorte, consorte, o feconda. Se è feconda, Maria è feconda dall'azione dello Spirito Santo, perciò si può chiamare sposa dello Spirito Santo. Però i padri del primo millennio, come Giovanni d'Avila, la chiamavano sposa, sposa del Verbo, allora nuova Eva. E quindi conoscere Maria è conoscere il nostro Redentore e la nostra salvezza. Quindi non è che Maria ci distrae da Gesù, al contrario, conoscendo Maria sappiamo chi è Gesù, Dio fatto uomo che dà la vita per noi. Tutto quanto ha Maria è per collaborare col secondo Adamo, che è Gesù Cristo, aiutandolo nella redenzione per raccogliere le anime redente dal suo sangue. Quindi Maria ha collaborato. E poi collaborerà continuamente, e Madre Nostra e tutta la Chiesa. Maria raccoglie il sangue di Gesù, vuol dire il frutto del sangue di Gesù. Quel sangue si è formato il suo grembo. Gesù ha versato il sangue per noi. Noi siamo il frutto del sangue di Gesù, quindi siamo il frutto del sangue di Maria. Questa sarebbe l'idea di San Giovanni d'Avila. Allora la Santissima Carne fu carne della Vergine. Chiaro, sangue della Vergine, carne della Vergine, diceva Giovanni Paolo II l'anno 2000 che l'Eucaristia ha il sapore della Vergine Madre, che è un paragone, è vero, vuol dire che la carne, il sangue di Gesù si è formato nel grembo di Maria e quindi fu carne della Vergine, cui Gesù è immolato per noi nella croce. E che fa presente questo sacrificio nell'Eucaristia è carne di Maria, e perciò Maria appartiene al mistero sacerdotale di Gesù. Lo viveva non come noi adesso che stiamo ragionando, Maria lo viveva in sintonia, basta dire di sì tutta la vita, e quindi in piedi. I gesti silenziosi di Maria possono essere più eloquenti dalle sue parole ancora. Quindi Maria che dice il sì, o che Maria che è in piedi presso la croce. E quindi noi, dice Giovanni d'Avila, siamo frutto delle sue viscere, del suo cuore, del cuore di Maria, no? Del seno di Maria, perché siamo frutto di Gesù, ma Gesù si è formato nel grembo di Maria e ha voluto immolarsi con Maria ai suoi piedi. E il corpo e il sangue di Gesù, presente e immolato nell'Eucaristia, procedono da Maria, la quale stava presente assieme al discepolo amato nel momento culminante del sacrificio di Cristo nella croce. E Maria allora ci invita, così dice Giovanni d'Avila, cioè mette in mano di nella bocca di Maria queste parole: venite e mangiate il pane che io concepì nelle mie viscere. Quindi è la Madonna che invita tutto il popolo sacerdotale a ricevere Gesù che si è immolato per noi. Però Gesù immolato ha cominciato nel grembo di Maria, 9 mesi, e il suo corpo, il suo sangue si è formato nel grembo di Maria sotto l'azione dello Spirito Santo. Perciò l'Eucaristia è chiamata da lui pane della Vergine. Ella lo preparò, e perciò questo pane ha miglior sapore. In spagnolo dice: por ser ella la guisandera se le pegó mejor sabor. Un linguaggio un po' del sud della Spagna, por ser ella la guisandera. Quindi Maria, che con lei che ha preparato questo pane, no? Allora ha un sapore speciale, è Gesù. Ecco, questo in quanto Maria e Gesù sacerdoti. Tutti noi siamo il popolo sacerdotale, e quindi tutti siamo invitati, perché entriamo nel seno di Maria, nelle viscere di Maria. Ci appartiene, è il nostro posto, il cuore, le viscere, è un paragone, si capisce, no? È qualcosa profonda che non sappiamo esprimere. Adesso veniamo all'aspetto sacerdotale in quanto ai ministri. Ecco, quest'anno il Papa vuole, sin dal giugno passato fino al giugno prossimo, che sia un anno sacerdotale per domandare il rinnovamento dei sacerdoti ministri. Quindi noi, popolo sacerdotale, partecipiamo da Gesù sacerdote, però ci sono alcuni servitori, inservienti, ministri, che non vuol dire privilegiati, no? I privilegi devono sparire tutti. Tutti. Siamo servitori. Allora Giovanni d'Avila presenta Maria con una tenerezza speciale di madre riguardo ai sacerdoti. Naturalmente era un uomo che aveva fondato dei seminari, aveva molti discepoli sacerdoti, futuri sacerdoti, anche religiosi o laici, no? E a tutti li aiutava a sentirsi nel grembo di Maria, ma specialmente i sacerdoti che in quell'epoca si trovavano in grande difficoltà. Quindi oggi sappiamo che ci sono difficoltà per i sacerdoti, c'erano molto di più in quell'epoca. E questo santo si è dedicato alla santificazione dei sacerdoti. Vediamo allora come presenta Maria riguardo ai sacerdoti. Il rapporto tra Maria e il sacerdote ministro scaturisce dal parallelismo Maria e l'Eucaristia, il sacerdote e l'Eucaristia. Allora dice lui che il sacerdote è simile a Maria, perché Maria disse una volta solo sì e Gesù si fece presente, il Verbo fatto uomo. Il sacerdote dice molte volte: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quindi è un parallelo col sì di Maria. È interessante, perché lo chiamavano a far ritiri ai preti, e uno dei ritiri più famosi nella diocesi di Cordova, sud della Spagna, comincia precisamente con queste parole, che non so se qui si trovano qui nel foglio, anche una frase più avanti, dice in spagnolo prima, perché suona chiaro, suona di più. Comincia, sì, la meditazione. Immaginate lì 200 sacerdoti col vescovo, ritiro, non tutti erano tanto buon testimoni. Dico la traduzione prima. Padre, dice, consideriamoci come Maria, simile a Maria. Tutti noi, dal piede, dalla testa fino ai piedi, siamo come Maria. Maria ha detto di sì, ha fatto venire il Verbo nel suo grembo. Noi diciamo le parole di consacrazione e facciamo venire Gesù nell'Eucaristia. Allora prendiamo Maria come madre. Ecco, in spagnolo dice: miremonos padres de pies a cabeza, anima y cuerpo, y ver nos hemos hecho semejantes a la Sacratísima Virgen María, que con sus palabras trajo a Dios a su vientre. Imagínate, yo pienso que sarebbe un silencio tremendo, porque quei padri aspettavano una chiacchierata, erano abituati a sentire chiacchierate, invece comincia come un tuono, Padri, siamo simili alla Madonna, che dobbiamo fare? Essere santi come la Madonna? Questo sarebbe, no? L'indirizzo. E quindi si vede un padre, un santo innamorato dei sacerdoti, e li fa entrare. Quando lui presentava Maria a parecchi sermoni, qui avete un piccolo riassunto, presentava tutti i temi mariani, di fatto parla dell'Immacolata, della Vergine, della Madre di Dio, dell'Assunta, la Dolorata, la Mediatrice, eccetera. Ripeto, non è una sintesi sistematica, sono dei sermoni, però profondissimi, con testi biblici, patristici, conciliari, magisteriali, dei santi, è un tesoro, un'enciclopedia. Si può parlare della sua mariologia quasi, o libro di Maria, che sono i sermoni dal numero 60 al 72. Aveva un'abitudine, quando cominciava il sermone, diceva una frase biblica e dopo faceva meditare la frase biblica, prima di parlare, pregando un'Ave Maria. E dopo l'Ave Maria si vede un riassunto del sermone, quello che dirà, sotto la luce mariana, in modo che si può prendere i sermoni che dice di Maria prima di cominciare. Noi siamo abituati a nominare Maria alla fine, no? Lui lo faceva all'inizio. Allora la gente era preparata a ascoltare come Maria ricevamo il mistero di Gesù, perché parlava di Gesù, come è logico. E questa era la sua abitudine, si sa che era molto devoto di Maria, come ho detto, ha collaborato all'edificazione di alcuni santuari mariani nel sud della Spagna, e poi una preghiera sua prediletta che poi l'ha recitata nel momento di morire. Ricordate, ricordare Virgo Mater, dum steteris in conspectu Dei, in latino, eh? Ricordate Vergine Maria, Madre, quando tu che sei nel cospetto di Dio, eh? Ricordate di me, ricordate di noi. E con una preghiera sua molto apprezzata, molto ripetuta, che è stata l'ultima preghiera al momento di morire. L'aspetto principale, come ho detto, è il rapporto con l'Eucaristia. Lui era un innamorato dell'Eucaristia, ha molti sermoni che anche sono un capolavoro teologico, si potrebbe dire, eh? Però sempre fa il riferimento a Maria, come ho detto prima, e qui avete il testo, no? Il sacerdote è come un parallelo di Maria, dice le parole della consacrazione e si fa presente Gesù, e Maria ha detto il sì, è venuto il Verbo al suo grembo. E allora il ministero sacerdotale consiste in comunicare l'essere sacramentale di Dio fatto uomo. È interessante questo. Quindi quell'essere di Gesù, che è sacramentale, fatto sotto segni sacramentali, la parola, i sacramenti, tutta la Chiesa, comunica Gesù agli altri. E a questo non una volta, ma frequentemente. Perciò Maria considera i sacerdoti come parte del suo essere materno, questo è nuovo. Il sacerdote, questo è solito già nella tradizione, fa un ministero materno. La parola genera figli di Dio, i sacramenti genera figli di Dio. Allora ha una maternità che si chiama ministeriale. La persona consacrata ha una maternità che si può dire carismatica, in quanto la grazia speciale dello Spirito. Il sacerdote ha una maternità ministeriale, allora è un rapporto con Maria Madre. La maternità ministeriale del sacerdote è in rapporto con la maternità di Maria. Maria è madre di tutti, si capisce. E qui c'è la frase anche in spagnolo che è difficile di tradurre, dice che i sacerdoti e gli apostoli, no, sono los racimos de mi corazón, i grappoli, no? I pezzi delle mie viscere, los pedazos de mis entrañas. E questo lo dice interessante perché è un sermone della Dolorata. Sulla Dolorata ha parecchi sermoni che sono meravigliosi. Uno, per esempio, quando Maria, il Sabato Santo precisamente, si trova da sola con Giovanni, e lo descrive così, no? E Maria Dolorata, aspettando la risurrezione, e gli incarica Giovanni andare a cercare gli apostoli. È curioso questo, perché sappiamo che la domenica è apparso Gesù, al cenacolo. Allora Maria il sabato era con Giovanni, si suppone la Maddalena, no? Le altre donne, e ha incaricato Giovanni andare a cercare gli apostoli. Ha cercato uno a uno, erano nascosti con paura, e specialmente Pietro lo ha trovato nascosto e piangendo perché aveva negato il Signore. Allora le comunica, dice che la madre ti aspetta, no, non voglio andare, c'è un dialogo curiosissimo, non voglio andare perché sono un grande peccatore, che ti aspetta, che ha detto che noi siamo i pezzi del suo cuore, ecco, delle sue viscere. Allora arriva San Pietro e Maria li tratta tutti con questa tenerezza di madre. È chiaro che è un paragone, però è la realtà, e Maria ama ciascuno di noi. E concretamente i sacerdoti, che abbiamo questo compito anche se siamo le volte peccatori. Da qui scaturisce l'importanza per il sacerdote della castità, vedete? Non è tanto un voto che è importante, o un fondatore o una fondatrice che è importante, è che Chiesa Madre, far nascere Gesù, e questo prende come paragone la maternità virginale di Maria. Perciò questo santo è uno dei grandi difensori del celibato nel Concilio di Trento, che si voleva discutere se tralasciare la questione o no. E lui dice, come potranno celebrare l'Eucaristia? Perché e sono come Maria. E quindi è interessante questo aspetto anche del sacerdote, la castità e quindi la povertà, l'obbedienza, in quanto che sono un aspetto della Chiesa Madre, non è l'unico, è la maternità ministeriale, come ho detto prima. Allora ancora con questa dimensione mariana della spiritualità sacerdotale si capisce meglio la dottrina del santo sul ministero sacerdotale, che è servizio materno. Chiama i sacerdoti gli occhi della Chiesa, che dovrebbero piangere come la vedova di Naim, Dice, se ci fossero occhi di madre che piangessero per i figli morti, come la vedova di Naim, il Dio Gesù ci darebbe figli risuscitati. Allora lì chiama i sacerdoti gli occhi della Chiesa, la Chiesa Madre, che piange per i suoi figli. E che trova quindi in Maria il suo modello più perfetto. E così dice qui la frase, no? Se la Chiesa, se ci fossero nella Chiesa cuore di madre nei sacerdoti, il Signore gli darebbe i figli, le anime risorte, risuscitate dai peccatori. Allora fa il paragone con Maria, Maria che è madre di misericordia, madre di tutti, e così come il sacerdote fa presente Gesù nell'Eucaristia, comunica la vita di Gesù agli altri, e quindi deve avere l'amore di madre come Maria madre. Da qui scaturisce ancora la cura del santo riguardo la formazione e spiritualità dei sacerdoti. Ha scritto molto su questo, ha delle pratiche, conferenze, poi quel trattato che ho detto inviato al Concilio di Trento, come anche descrive come deve essere il seminario, la formazione di futuri sacerdoti, lo descrive, no? E perché? Dice, perché sono i guardiani della vigna del Signore, i pontefici, i sacerdoti sono i guardiani, sono i predicatori, sono i sacerdoti. Allora devono avere una buona formazione. E purtroppo dice che si trascura la formazione di coloro che hanno questa responsabilità, e perciò il volto della Chiesa non è bello, perché manca il servizio sacerdotale di santità. E così qui avete le frasi piuttosto in spagnolo, che sono molto difficili da tradurre perché è uno spagnolo antico anche di quell'epoca. Come per tutti i cristiani, anche la devozione mariana del sacerdote si concretizza nel conoscerla, imitarla, celebrarla, domandare la sua intercessione, eccetera. E così qui c'è una frase molto bella, dice: che pensate che essere devoto di Maria? Soltanto dire Maria non basta? O soltanto, dice, alzarsi, levarsi il capello, quando uno passa davanti a una immagine, non basta, dice questo. Deve avere una radice più profonda la devozione. Quale? Lo spiega, è l'imitazione, la preghiera, saper celebrarla, domandare la sua intercessione, eccetera. E che farò allora se non ho devozione alla Madonna? Dice, male. Se non hai devozione alla Madonna, male, dice. E dice una frase che è difficile tradurre. Dice, io preferirei essere senza pelle che senza devozione mariana. Más querría estar sin pellejo que sin devozione Maria, che è un'espressione esagerata. Lui era un po' del sud della Spagna, dove hanno più immaginazione, che è anche buona, però vuol dire, se non ho devozione mariana mi manca tutto, mi manca Gesù, e Gesù è la cosa principale, no? Perché, dice, tu dici che la vuoi bene e non la imiti? No, se tu la vuoi bene devi imitarla, se non la imiti vuol dire che non la ami a Maria. Allora ho spiegato un pochino la situazione di questo santo, storica, spaziale anche, no? Quindi le due coordinate, il rapporto di Maria con Cristo sacerdote, il rapporto di Maria con i sacerdoti ministri, e qui ci troviamo anche tutti in qualche modo. Adesso c'è un punto particolare, come Maria è modello per tutti i cristiani, ma specialmente per coloro che devono predicare la parola, modello di contemplazione. La parola si medita nel cuore, se non viene meditata nel cuore non si può predicare bene, e questo serve per tutti, per tutti gli apostoli, per la catechesi, la testimonianza, eccetera. Allora spiego un pochino, perché quell'epoca era un'epoca di contemplazione, c'era Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, qui in Italia c'era San Ignazio di Loyola, San Filippo Neri, San Carlo Borromeo, San Pio V, c'erano grandi santi e grandi mistici, però non tutti gli autori non erano tanto chiari, alle volte erano sbagliati alcuni autori, non i santi, no? Allora lui spiega che la preghiera cristiana deve essere contemplativa come la contemplazione di Maria. E così dice nella dottrina abilista di San Giovanni d'Avila, la contemplazione è cammino di trasformazione in Cristo, come in Santa Teresa è cammino di perfezione. La contemplazione è cammino di perfezione. Con Cristo conosciuto personalmente e amato profondamente, questa è la contemplazione. È il grande desiderio di vedere Dio. Lui presenta Maria che desidera vedere Dio, specialmente dopo la risurrezione di Gesù, fino all'assunzione di Maria, che non sappiamo quanti anni, al Maria che desidera vedere Dio. Questa è la contemplazione. Si tenta allora di scoprire questo amore, prima nella creazione, poi nella redenzione, Maria fa del mistero di Cristo, Verbo incarnato, il Redentore, Figlio di Dio, fatto uomo per amore. Allora lo fa come il centro della vita. Allora ricevere la parola definitiva del Padre. Ecco, Gesù è la parola definitiva del Padre, dove si trova la vera e definitiva sorgente della contemplazione cristiana. Lasciando entrare la parola rivelata da Dio, contenuta nella scrittura e nella tradizione, nel più profondo del cuore. In quell'epoca c'erano autori spirituali sbagliati che concentravano la contemplazione nei fenomeni straordinari. E già San Giovanni della Croce si lamentava di questo. San Giovanni d'Avila dice: no, la contemplazione è ricevere Gesù nel profondo del cuore, non sono i fenomeni che si possono dare anche, no? Allora dice: un silenzio di Dio. Saper tacere, ricevere la parola e tacere. Il curato d'Ars dice: aprire il cuore, contenti della sua presenza. E questo saper tacere, dice che la contemplazione sono le nozze tra Dio e l'anima, che non si possono spiegare, poiché non ci sono parole, e se ci sono alcune, queste sarebbero basse, diventerebbero un ostacolo all'amore di intimità. Allora spiega la contemplazione di Maria per tutta la Chiesa. Il cristiano fa un cammino di rapporto con Cristo, la parola ricevuta nel cuore, allora si trasforma in Cristo. E il sacerdote deve predicare questa parola. Se non si converte alla parola, non potrà predicare la parola. Il cammino di questa contemplazione ha delle tappe che vengono seguite con fedeltà e generosità. È sempre cammino di contemplazione e insieme di perfezione. Trovare Dio nella sua parola, Gesù, il Verbo, e trovare Gesù nei fratelli, trasformando il proprio cuore attraverso un processo di umiltà e di amore. Allora questo lo applica Maria come modello di contemplazione. Di questa contemplazione Maria è modello sempre in un cammino di fede. Nei sermoni dell'Assunta, specialmente Maestro Avila, spiega i profondi desideri di Maria verso l'incontro definitivo con Cristo e la visione di Dio. E applica Maria il processo di contemplazione con la particolarità dell'Immacolata tutta santa. Quindi la Vergine Immacolata tutta santa va verso l'assunzione, che chiamiamo adesso, no? Quindi l'incontro definitivo con Dio, anche col suo corpo glorificato. La contemplazione di Maria era un itinerario verso l'unione perfetta di amore attraverso la povertà biblica, il desiderio gioioso e doloroso della presenza assenza di Dio. Maria soffriva questo desiderio, gioiva e soffriva. Allora questo lo imita la Chiesa e concretamente il sacerdote ministro. E diceva Maria era ammalata di amore. Interessante questa espressione, eh? Ammalata perché desiderava Gesù, vedere Dio e non ancora, ammalata di amore. E col suo amore feriva lo stesso Dio. Feriva, ecco, come, Dio che sente compassione vedendo la sua mamma che piange, no? Che aspetta l'incontro definitivo. Preferisco leggerlo in spagnolo. ¿Quién contará los misterios del amor que entre Dios y la Virgen pasaban, hiriendo él a ella con la contemplación de su hermosura y de su bondad, y ella a él con amarlo y pensar en él con grandísima fidelidad? O sea, Dio que feriva el cuore de María, e María que feriva el cuore de Dio. Perché Dio feriva el cuore de María? Perché María voleva trovare Dio, non poteva ancora, ma Maria feriva il cuore di Dio perché sentiva compassione della sua mamma che piangeva. Allora il Verbo incarnato, Cristo sacerdote, sin dal grembo di Maria si offre al Padre nell'amore dello Spirito Santo per la nostra redenzione. Maria Cristo sacerdote, il sì di Maria è strettamente collegato alla realtà sacerdotale di Cristo, di cui partecipa tutta la Chiesa come popolo sacerdotale. Questa frase sarebbe il riassunto di tutto, eh? Allora Maria, che ha nel grembo Gesù sacerdote, che poi lo offrirà anche nel Tempio, poi nella croce. Il sacerdote ministro, oltre alla celebrazione eucaristica, è chiamato a predicare Cristo, parola del Padre, meditata nel cuore come Maria. Tutti i ministeri sacerdotali tendono a comunicare la vita di Cristo ai fedeli. È una maternità ministeriale, unita alla maternità di tutta la Chiesa, tutti noi siamo Chiesa Madre, che prende Maria come modello massimo di maternità. E qui cito Galati, questo padre era un buon commentava molto bene la lettera di Paolo ai Galati, e quindi anche qui si appoggiava per l'aspetto mariano. Allora, ripeto, si tratta di una figura del 1500, contemporanea di Sant'Ignazio, di San Filippo Neri, eccetera, i santi di quell'epoca, Spagna, Italia specialmente, alcuni di America Latina, Concilio di Trento, una figura straordinaria che ha avuto un influsso in tutti gli autori spirituali fino adesso. Per esempio Alamano, che è beato, lo cita. Per oggi è poco conosciuto. Sembra che si pubblicherà in italiano una selezione degli scritti, poi c'è nella collezione Testi Mariani del secondo millennio, c'è un bel riassunto anche di questo santo e probabilmente sarà dichiarato dottore della Chiesa. Quindi dobbiamo conoscere un pochino. Il curato d'Ars aveva nella biblioteca le opere di San Giovanni d'Avila. Quindi un santo di quell'epoca, meno conosciuto adesso, però che ha avuto un grande influsso in tutta la Chiesa. Allora ci aiuterà in quest'anno sacerdotale anche a guardare Maria, madre di Cristo sacerdote, madre del popolo sacerdotale e madre, in modo speciale, dei sacerdoti ministri, perché hanno più bisogno della sua maternità.